Lezione 44esima, parte prima del corso sulla caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici. Continuiamo mettendo in evidenza ulteriormente la dipendenza di Cremer, cioè del martello delle streghe, dal testo, dall'opera di Antonino Pierozzi, Summa Teologica. Per quanto riguarda appunto la valutazione negativa, oltremodo negativa della donna, abbiamo già visto che un confronto critico, un'analisi testuale tra le due opere, cioè tra il Martello delle Streghe e la Summa Teologica, mostra appunto la dipendenza di Cremer dal testo di Pierozzi. Ci sono comunque vari altri episodi, vari altri aspetti nel testo Il Martello delle Streghe. Per quanto riguarda la comprensione del vero e proprio odio nei confronti delle donne, alcuni studiosi del Martello delle Streghe, e noi qui utilizziamo soprattutto Peter Zegl, hanno messo ripetutamente in evidenza questi aspetti e il fatto che Cremer si muove e trova un terreno fertile nelle opere di alcuni suoi confratelli, tra cui in particolare nell'opera del domenicano arcivescovo di Firenze Antonino Pierozzi. Questo aspetto viene fuori nella questione sesta della prima parte del Martello delle Streghe, dove si dice che le donne sono plus carnalis. E bisogna ammetterlo anche in base alla ratio naturalis, ma in base poi ai testi scritturistici, alle varie autorità, alle autorità ecclesiastiche, e ciò dimostra che essi sono degli uomini mancati sul terreno naturale, create da Dio poi da una costola ritorta dell'uomo. Sono creature imperfette, cioè quindi creature imperfette sia da un punto di vista teologico che da un punto di vista biologico. Quindi su questi due terreni la donna è da indicare, viene indicata come colei che ha meno fede, che non riesce a mantenere la fede. Non a caso si prosegue il testo prosegue accentuando questi aspetti, accentuando queste informazioni. Antonino Pierozzi, qui è opportuno inserire qualche indicazione, l'abbiamo comunque già visto nella lezione 29esima, parte prima di questo stesso corso, viene considerato il Pierozzi come il più valido sostenitore della riforma dell'ordine domenicano promosso da Raimondo da Capua, riforma promossa da Raimondo da Capua. La vita di Pierozzi fu una vita intensa, una vita di preghiere, di penitenza. Si dice nel testo al link che abbiamo indicato, santiebeati.it, che scrisse numerose opere, fu un grande lavoratore, venne ordinato sacerdote nel 1413, dette vita poi a un convento domenicano a San Marco. Papa Eugenio IV nel 1446 infine lo nominò arcivescovo di Firenze e per costringerlo ad accettare lo dovette minacciare. Pierozzi cosa fece? Con la sua attività pastorale, ma anche con l'attività scientifica, si è scritto, si legge al link citato, e indisse guerra inesorabile a tutti i vizi e a tutte le ingiustizie. Morì il 2 maggio 1459. E poi è stato proclamato santo il 31 maggio del 1523. Come si legge anche in altri studi, sintetici studi su di lui, ma autorevoli, come il Dizionario biografico degli italiani della Treccani, volume 3, la sua Summa teologica, o come venne anche indicata, Summa Moralis, fu redatta tra il 1440 e il 1459, cioè nell'arco di 19 anni, e in questa Summa Pierozzi fece confluire tutti i suoi studi, le sue ricerche, proprio per questo appunto il titolo di Summa, soprattutto ricerche d'ordine morale, il campo etico appunto. Quello dominante, e qui c'è una differenziazione significativa rispetto alle Summe di San Tommaso. La Summa di Pierozzi, anche egli domenicano come San Tommaso, si caratterizza come Summa Moralis. Il testo utilizza un metodo compilatorio, cioè presenta fonti, citazioni, si richiama poi a fonti indiscusse e autorevoli come quelle di Sant'Agostino, di Gerolamo, di Basilio, di Isidoro, eccetera, Anselmo d'Aosta, ma anche sul terreno filosofico ci compaiono testi e riferimenti a Platone, ad Aristotele, a Seneca e poi ovviamente a San Tommaso e Sant'Alberto Magno. Il famoso studioso, uno dei più famosi studiosi di San Tommaso, Mandonnè, ha definito questa Summa Moralis di Pierozzi, di Antonino Pierozzi, come la prima opera che ha abbracciato lo studio della teologia morale su di un piano così ampio, su di un piano così esteso, e appunto sul piano di una Summa vera e propria. Il discorso di Pierozzi, le considerazioni svolte da Pierozzi si concentrano proprio per le caratteristiche principali della sua opera fondamentale sui fondamenti cristiani del vivere cristiano. E poi la seconda parte della Summa di Antonino Pierozzi, che viene svolta, si articola in 12 titoli. Analizza i peccati capitali ed è, da un punto di vista storico, viene considerata la più interessante per l'abbondanza della casistica utilizzata, della casistica citata. E questo il discorso di Pierozzi si concentra soprattutto nell'analisi dei capitali, peccati capitali, nella seconda parte della sua Summa Moralis. E questo testo si caratterizza per l'abbondanza della casistica, fornisce un'adeguata idea, un'idea fedele appunto dei costumi del Quattrocento, proprio per il ricorso, l'utilizzazione di varie fonti, l'aspetto, il genere letterario compilatorio che induce Pierozzi a riprodurre larghi passi, citazioni. Con riferimenti ad alcuni ai principali testi del suo tempo, della sua epoca. E questo testo, questa Summa Moralis, Pierozzi, proprio per questi motivi, può essere utilizzato appunto per avere un quadro attendibile, un quadro affidabile della letteratura del suo tempo per quanto riguarda la valutazione negativa della donna. Il testo, la Summa Moralis del Pierozzi, ebbe un'enorme diffusione, ebbe un'enorme fortuna e lo stanno a dimostrare le molte edizioni avute. Venezia nel 1477, 2 anni dopo, poi nel 1480, 81, 87, Verona nel 1740. Queste edizioni dimostrano il successo dell'opera e la sua ampia diffusione. Pierozzi, come si è già visto, aveva sviluppato e redatto, pubblicato queste sue idee prima di Cremer. e di cui Kremer si serve appunto nel suo testo Nel martello delle streghe, andando oltre di lui comunque e accentuando ulteriormente la visione negativa della donna. Nella questione sesta, lo abbiamo già detto, il nome di Pierozzi, Antonino Pierozzi, non compare esplicitamente, ma emerge, viene fuori in altre pagine dello stesso testo, e abbiamo visto che addirittura Pierozzi compare accanto ad autorità come San Tommaso e Sant'Agostino per quanto riguarda le possibilità del diavolo, dei diavoli, di intervenire sui sensi. Tutto questo sta a dimostrare che Cremer si muove su di un terreno comune, condivide posizioni largamente diffuse nel proprio tempo, anche perché lo stesso Pierozzi, in definitiva, rispetto alla tradizionale letteratura, alla letteratura antecedente, non è che mostri grande originalità, anzi, non presenta aspetti di particolare originalità, quindi anche Pierozzi riprende dal proprio tempo, dalla letteratura del proprio tempo, e a maggior ragione Cremer che si muove sulla scia, sulla linea di Pierozzi. Entrambi non erano un caso isolato, un autore isolato. Per citare altri due esempi particolarmente significativi per quanto riguarda appunto i testi dati alle stampe in quegli stessi anni, cioè negli anni in cui Cremer pubblica il suo Martello delle streghe, quindi verso la fine del 400, c'è da nominare il Tractatus, pubblicato nel 1499, del francescano Thomas Murner, oppure Le prediche sulle streghe di Johannes Geiler di Kaiserberg nel 1508. È da tenere presente ancora una volta, in ogni caso a scanso di equivoci, che Cremer accentua ulteriormente e sviluppa, dà un impulso notevole alle tesi appunto di Pierozzi, di Antonino Pierozzi riguardo alle donne. Tanto che nel Martello delle streghe si è detto ogni passo, ogni pagina, dall'inizio. Nel Martello delle streghe ogni pagina, quasi ogni riga, è pervasa dalla paura di fronte alla sessualità e alla sessualità femminile in particolare. È un terreno fertile in cui Cremer, cioè l'autore del Martello delle streghe, vede all'opera Satana. Questo aspetto, dal primo all'ultimo passo del testo, il Martello delle streghe, è presente e operante massicciamente, tanto che nel Martello delle streghe si è detto, si parla più del diavolo e delle sue complici, cioè delle streghe, delle donne, dei patti demoniaci, dei malefici, del tentativo di imporre e costruire una società malefica, pestifera, che di Cristo, il cui trionfo escatologico non compare quasi nessun passo del Martello delle streghe. Nel Martello delle streghe c'è una visione cupa a tutti i livelli che pervade il testo, ogni riga, tutta la struttura appunto del testo. Non c'è spazio per la gioia, non c'è spazio per il trionfo cristiano della resurrezione, ma solo per constatare il tramonto e il declino del mondo, imminente tramonto e imminente appunto declino del mondo ad opera dei patti tra streghe e diavoli, dei patti malefici. Per le stesse ragioni si parla nel testo, cioè nel testo Il Martello delle streghe, più delle streghe, delle donne appunto che operano malefici, che si dedicano ad avere rapporti intimi anche col diavolo, che di Maria. Si parla più della prima Eva che non della seconda Eva, cioè Maria, ma anche le altre donne particolarmente importanti, le altre donne particolarmente significative del Medioevo vengono quasi del tutto ignorate. Non per nulla la prima Eva, cioè la prima donna tentata dal diavolo, tentata dal serpente, ha introdotto per il martello delle streghe il peccato originale, che così ha recato tanti danni, ha procurato tanti danni alla stessa umanità. Questo è il quadro complessivo del testo, per così dire, l'aria che si respira leggendo questo testo.